Sconfinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Un cordiale saluto da Francesco Zardini, ben ritrovati a questa nuova puntata di Sconfinamenti. Siamo anche oggi in diretta dallo studio 5 della sede RAI di Trieste e ringraziamo Massimo Gobessi, curatore del programma, alla regia Assunta Cannatà e Giuliano Pecorari per l'assistenza tecnica. Siamo in luglio e torniamo, come ogni mese da gennaio a questa parte, al calendario storico realizzato all'interno del progetto Adriatico. Poeti e scrittori raccontano storie di mare, progetto dell'associazione Radici e Futuro, che ha visto coinvolte scuole italiane, scuole dall'Istria e scuole dall'Austria. Abbiamo con noi Laura Capuzzo, segretario generale di Radici e Futuro. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
Buon pomeriggio anche a voi.
Laura, che cosa abbiamo in questo calendario di luglio? Quale argomento è stato affrontato dai ragazzi?
Allora, la pillola di storia, come l'abbiamo chiamata, che ci viene proposta oggi dal calendario, che hanno fatto gli studenti, appunto partecipanti al progetto Adriatico, come dicevi, riguarda ovviamente il mese di luglio e ci porta in Austria questa volta, e più precisamente a Graz, sì, al liceo Seebacher, che è una scuola austriaca dove si insegna l'italiano. E pertanto oggi, dopo che nei mesi scorsi abbiamo parlato con le scuole di Trieste, di Duino Risina, di Buie, Pola e Fiume, di Porto, Lazzaretti, Pescatori, Fari, sì, Saline ed Emigrazioni, tutti temi ovviamente inerenti all'Adriatico, oggi continuiamo questo viaggio culturale occupandoci con il liceo austriaco della ferrovia meridionale. È la ferrovia meridionale che dalla metà dell'Ottocento collega Vienna all'Adriatico, sì, appunto, passando per Graz e Lubiana, e che tra l'altro proprio recentemente ha ripreso a funzionare grazie alle ferrovie austriache. Sì. E gli studenti austriaci sono partiti dal libro che Marina Bressan ha dedicato alla ferrovia e quindi hanno realizzato un video in tedesco con slide tradotte in italiano, quindi comprensibilissimo anche per chi non conosce la lingua tedesca, e hanno realizzato anche appunto il disegno di luglio del calendario, molto originale, di cui sono autrici Katarina Sciobbo e Franziska, sì, Schlesser, insieme con altri studenti del liceo che tra l'altro hanno fornito tre diverse interpretazioni del tema della ferrovia, appunto.
Quindi una collaborazione artistica per questa immagine di luglio, e abbiamo con noi in collegamento la professoressa del liceo Seebacher di Graz che ha curato il progetto appunto assieme a Laura Capuzzo, assieme agli altri colleghi coinvolti. Giulia Nosari, buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
Buon pomeriggio, grazie.
Giulia Nosari, l'abbiamo saputo poco fa, vi siete impegnati nel tema della Transalpina. Ecco, una ferrovia fondamentale, una ferrovia ritornata attuale, una ferrovia alla quale voi avete dedicato un video. Allora chiederei come è stato realizzato questo video, che tipo di video si tratta?
Allora, i ragazzi, dopo aver seguito una lezione online, perché naturalmente si è svolto tutto nel periodo della pandemia, con Marina Bressan, hanno potuto poi riuscire a realizzare il video, sì, unendo insieme immagini e registrazioni che loro stessi hanno fatto. Le immagini sono state prese da foto che loro hanno realizzato andando con il treno, e sì, di conseguenza hanno anche potuto poi aggiungere i loro commenti.
Quindi una raccolta di fotografie anche fatta sul campo, un viaggio in treno. C'è stato anche qualche ricerca in un museo, in un istituto che conserva la memoria di questa ferrovia?
Allora, questo non è stato possibile realizzarlo purtroppo a causa della pandemia,
sì,
praticamente abbiamo potuto visitare online, virtualmente, praticamente, sì, il museo che c'è a Murzuschlag.
Quindi una visita virtuale in un museo che purtroppo, per le contingenze delle quali siamo tutti ben al corrente, non si poteva visitare. È stata anche una nuova risorsa questa, professoressa Nosari, per i ragazzi, per gli insegnanti e per i ragazzi, una visita digitale che rende raggiungibile ciò che momentaneamente non lo era.
Esattamente, è stato qualcosa di grande, di fantastico, perché ci ha permesso di essere all'esterno nonostante fossimo all'interno.
E ancora, professoressa, questo video, raccolto il materiale, poi come è stato montato? Di quanto è lungo, quanto dura questo video e che tipo di racconto propone? Come si racconta la ferrovia al pubblico?
Allora, i ragazzi sono rimasti particolarmente impressionati dalla funzione che la ferrovia aveva e di conseguenza hanno voluto anche trasmetterla, approfondendo quindi l'aspetto del turismo, che secondo loro era molto particolare, perché non si rendevano conto del fatto che la ferrovia fosse stata fatta inizialmente come input per permettere il turismo, quindi per permettere il movimento di tutti, anche dei ceti meno privilegiati, verso il mare, verso l'Italia. E poi anche dal punto di vista architettonico, perché ci sono stati dei grandi geni dell'architettura e dell'ingegneria che hanno realizzato questa ferrovia, come ad esempio Ghega, che è stato uno dei più grandi geni di questo periodo.
Certamente, perché ricordiamo, il percorso era assolutamente impegnativo, per cui creare dei viadotti, delle sopraelevazioni per i binari era una sfida non da poco. L'ingegner Ghega si prestò e vinse questa sfida. Giulia Nosari, è stato anche interessante per i ragazzi capire come all'epoca venivano affrontate queste sfide e appunto vinte, risolte.
Assolutamente, inoltre quello che ha colpito i ragazzi è quanto addirittura Ghega già allora fosse un luminare per aver rispettato tutti gli aspetti, come ad esempio quelli dell'impatto ambientale, cioè cercare di rispettare i prodotti, i materiali che erano presenti sul luogo, e contemporaneamente anche non scardinare o sconvolgere completamente l'ambiente circostante attraverso la realizzazione di un tratto ferroviario, come è il tratto del Semmering, che è quel tratto che poi è anche patrimonio dell'UNESCO.
Certamente, ecco, tratti tutelati di una ferrovia che ha fatto la storia e che continua ancora oggi a funzionare, a dimostrazione anche dell'ottimo lavoro che era stato svolto. Professoressa Nosari, noi sappiamo che accanto a lei c'è una delle artiste che ha reso possibile la realizzazione dell'illustrazione che compare nel mese di luglio. Allora, mentre mi soffermo ancora su qualche particolare assieme a Laura Capuzzo, le chiedo di passarcela, perché avremo da chiederle ovviamente che approccio è stato fatto, che lavoro è stato fatto per questa immagine. Intanto, Laura Capuzzo, abbiamo sentito di un lavoro di ricerca per la ferrovia meridionale che è fondamentale, un lavoro di ricerca, un lavoro di divulgazione per un video che rimarrà, come tutti gli altri risultati di questo progetto Adriatico, poeti e scrittori raccontano storie di mare.
Sì, noi infatti tutti i lavori dei progetti, vi compreso questo progetto sull'Adriatico, li abbiamo raccolti nel sito di Radice Futuro, in modo che siano anche consultabili da chi ha piacere di approfondire l'argomento e di vedere poi quali sono stati i risultati a cui sono arrivati i ragazzi. E ci tengo a precisare, visto che stiamo parlando della ferrovia meridionale, non della Transalpina.
No, infatti chiedo scusa per la debacle di poco fa.
Appunto.
Assolutamente la ferrovia meridionale, ecco, chiedo scusa, purtroppo di ferrovie storiche ce ne sono e ogni tanto si può fare confusione, ma
certo.
È assolutamente giusto ribadire che si tratta, parlando anche dell'ingegner Ghega, che era stato appunto coinvolto nella costruzione di quel tratto ferroviario,
certo,
di quella linea ferroviaria.
A Trieste, ricordiamo, appunto, con una strada importante che molto spesso attraversiamo senza sapere a chi è intitolata e cosa ha fatto la persona. Era quella la strada intitolata, in sostanza, no?
Esattamente, la via Ghega, che poi appunto porta ancora oggi alla stazione. Molto spesso è bello infatti sapere chi c'è dietro al nome, appunto al toponimo, alla targa che dà il nome a una via. Vediamo se abbiamo in collegamento Caterina Sciabo, che è una delle autrici dell'illustrazione. Caterina, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, benvenuta a Sconfinamenti.
La prima cosa che abbiamo fatto insieme è stata pensare a come rappresentare questo percorso. Poi ogni studente e studentessa ha disegnato un'immagine in stile pop art, mostra i punti di riferimento delle grandi città che il treno attraversa durante il suo viaggio.
Sì.
E alla fine abbiamo messo insieme le immagini.
E infatti il risultato è molto somigliante alla pop art, è un'immagine che viene ripetuta in sequenza ma con delle variazioni nel colore, ovviamente nelle finiture, nella texture, si può dire, anche scendendo un po' più nell'atto tecnico. E Caterina Sciabo, quindi un lavoro che ha coinvolto non solo te ma anche i tuoi colleghi, siete soddisfatti di questo lavoro?
Sì, molto, molto, molto fatto.
E infatti è stato scelto tra i tanti, tra i 12 disegni che compongono questo calendario, per raccontarci, appunto, come si diceva all'inizio, un'altra pillola di storia. Laura Capuzzo, siamo in chiusura di questo intervento, ci risentiremo il mese prossimo e i mesi ancora a venire con altre piccole pillole di storia. Un'ultima riflessione, Laura Capuzzo, questi ragazzi si confermano delle risorse.
Assolutamente sì, il peccato è stato purtroppo cadere negli anni della pandemia, che ha limitato molte delle iniziative che avevamo in cantiere e chiaramente non si sono potute realizzare con scarso beneficio per loro, chiaramente.
Sì.
Altrimenti i risultati penso che sarebbero stati ancora maggiori e ancora più entusiasmanti.
Certamente.
Di quelli comunque positivi che si sono avuti.
Assolutamente, assolutamente. Allora ringraziamo nuovamente Laura Capuzzo, segretario generale dell'Associazione Radice Futuro, per averci portato questa pillola di storia sulla ferrovia meridionale. Grazie e ovviamente un buon lavoro all'associazione e ai tanti protagonisti dei vostri progetti.
Grazie e buona giornata.
E ringraziamo ovviamente anche Giulia Nosari, l'insegnante del liceo Seebacher di Graz, che ha coordinato questa sezione del progetto Adriatico. Poeti e scrittori raccontano storie di mare. Grazie mille, buon lavoro, buona estate.
Anche a voi, buona estate.
Un momento musicale e ritorneremo tra pochi minuti con il prossimo argomento della puntata. Rimanete con noi.
Baby, don't you cry. gonna rise, I'm singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by.
È sempre in diretta a Sconfinamenti. Abbiamo appena ascoltato Summertime di Louis Armstrong con Ella Fitzgerald. Moltissime persone in ascolto li avranno riconosciuti immediatamente. E passiamo quindi al secondo argomento di questa puntata. Un libro, una mostra, nati da un fondo fotografico ritrovato quasi per miracolo. Ne parliamo con Claudio Ernè, giornalista, autore del libro Cherso in posa, un archivio fotografico ritrovato, edito dall'IRCI. Buon pomeriggio, benvenuto Claudio Ernè.
Buon pomeriggio a tutti, tante grazie. Siamo qui per raccontare qualcosa di un'iniziativa che ha occupato un paio di anni della mia vita.
Sì, e lo vedremo, un lavoro certosino per restituirci quello che rischiava di essere un tesoro perduto. Assieme a Claudio Ernè abbiamo anche Piero Del Bello, direttore dell'IRCI, per la mostra, in particolare la mostra Cherso, un archivio ritrovato, che si aggancia a questa pubblicazione. Piero Del Bello, ben ritrovato.
È solo jazz, così questa mostra, sì. È solo jazz.
E vedremo i particolari di questa mostra jazz, come l'ha appena definita Piero Del Bello. Claudio Ernè, intanto bisogna andare all'inizio, al principio. Come viene ritrovato questo archivio?
Questo archivio viene ritrovato da un oste di Cherso in una discarica. Si chiama Sandy Muscardin e invece di buttarla sia lì e passare oltre, lo porta a casa e lì comincia una catena che io credo non sia ancora finita, con tante maglie, e perché di persona in persona in persona si realizza in un verso il libro, nell'altro la mostra, perché per fare un libro serve la carta, servono le fotografie, serve chi scrive, serve a chi mette a posto e serve anche chi, diciamo così, investa dei soldini.
Certo.
E in questo caso i soldini li ha investiti l'IRCI, cioè l'istituto rappresentato dal direttore Piero Del Bello, che è lì con te. Ecco,
Piero Del Bello, l'IRCI ovviamente non poteva non interessarsi a questa risorsa di storia, di testimonianze, questa Cherso che lo vedremo, lo scopriremo assieme a Claudio Ernè, ci ritorna attraverso degli scatti che manterranno sempre qualcosa di misterioso. Piero Del Bello, questa mostra è un'occasione per donare ancora di più questa risorsa, questa cultura, questa identità al pubblico.
rientra alla fine in un percorso, in uno dei tanti percorsi, che è quello della riscoperta, della scoperta in qualche caso, dello studio, del testimoniare anche, visto che è compito del nostro istituto, quello del recupero, della conservazione e dello studio di ogni tratto culturale che riguardi, inteso in senso antropologico, nel più ampio senso possibile, che riguardi l'Istria, Fiume e Dalmazia. Abbiamo già lavorato in passato, in altre situazioni, su fondi fotografici. Questo è una cosa un po' particolare. Già facemmo, giocammo con la fotografia quando inventammo, aiutati in prima battuta e in seconda battuta ancora di più dal web, quando inventammo quel come eravamo. Come eravamo era basato su tonnellate di fotografie di genti istriane, fiumane, dalmate, presumibilmente, che aveva come unico comune denominatore lo studio fotografico. Qui la cosa è particolare, affascinante, qui è come il tesoro perduto ritrovato, il caso, il destino, la persona intelligente che non calpesta ma si ferma, ragiona, prende su. E poi è vero, ha detto bene Claudio Arnè, e poi si crea una catena che diventa una catena di Sant'Antonio, che effettivamente non è ancora finita, perché l'ultimo capitolo sarà quello, io mi auguro, ma ci sono gli indizi per portare anche concretamente quelle lastre nell'ambito dei grandi archivi che l'IRCI in questo tempo sta costituendo. Ecco, sarà l'ultimo. Certo, ci sono i file, le immagini su cui Arnè ha lavorato molto bene, le ha restaurate, le lastre fotografiche che ti daranno poi, quando le stampi, il massimo della perfezione possibile. In qualche caso erano addirittura rotte in più pezzi. Sì. Il metterle insieme, il curarle, beh, questo è stato il lavoro di Claudio Arnè, è stato molto bravo, oltre ai contenuti che ci ha messo in quello che ha scritto, e che alla fine è quello che in maniera più sintetica compare anche in mostra, naturalmente. Ma Geso, ho detto, scusatemi, tre secondi ancora, perché in fondo quell'atmosfera che va a Cavaliere, diciamo tra gli anni 10 e gli anni 20 e un po' avanti, ci porta il viso, l'atteggiamento, siamo nella mitra d'Europa, ma si respira un'atmosfera, sembra quasi di estrema modernità, di cose accanto alla tradizione, perché poi Kherso in mille modi, ed è la tradizione di Kherso, ma i volti, quelle persone, quegli abiti, quel mondo che da Liberty passa al Déco, e tutto questo dice questo fondo di fotografia, e questo è jazz.
Certamente, certamente. Claudio Arnè, allora cominciamo a sfogliare questo libro, cominciamo a far scorrere queste lastre fotografiche, lastre fragilissime tra l'altro. È davvero un mezzo miracolo che alcune siano rimaste intatte. Ma che cosa ci raccontano, partendo da Kherso? Quale Kherso fanno vedere?
Allora, stiamo attenti, io non vorrei far capire che è un libro fotografico geografico. No, questo è un libro fotografico che racconta qual era la cultura, il modo di essere, di atteggiarsi, di guardare il mondo di una famiglia borghese di quell'epoca. Una famiglia che passa attraverso il cambio di bandiera, il cambio dall'impero austro-ungarico al Regno d'Italia, che si interessa alle novità del mondo meccanico, biciclette, automobili, aeroplani, barche a motore, all'epoca non ce n'erano molte.
No.
Ecco, tutto questo inserito in un ambiente stupendo, meraviglioso, in cui si muovono greggi, si muovono i manzi tirando dei carri, in cui ci sono cavalli, asini, barche, anche trabaccoli e altre. Cioè, il racconto delle immagini mostra come si evolve anche la sensibilità di questa gente, di questo fotografo. Fotografa i piccoli piroscafi dell'Ungaro croata che collegavano tutte le località e le isole e la costa dalmata anche durante la guerra, perché i piloti, anzi i comandanti conoscevano a menadito quali erano le insidie da evitare assieme ai MAS e ai sommergibili italiani. Sì. Mostra il tripudio di Cherso per il cambio di bandiera, mostra le vecchie case che iniziano a essere restaurate, ci sono dei segnali di una cultura veneziana. C'è tantissimo in questo signore che sicuramente conosceva molto bene la fotografia e lo dimostra fotografando alcuni componenti della famiglia con in mano un manuale di fotografia, forse scritto in lingua tedesca, forse qualcuno legge queste immagini come qualcosa di ironico. Io c'ho il libro e conosco, tu fotografi forse senza imparare. Cioè, poi c'è il primo nudo naturismo sull'isola, c'è un'altra cosa che a me ha fatto mal vedere, c'è la caccia, e in una tavola imbandita dove cristalli, porcellane, alle spalle una meravigliosa stufa di maiolica, compare un brico per il caffè turco. Cioè, sostanzialmente c'è una osmosi di culture che si integrano in queste persone. Ci sono delle foto che alcune le ho messe, che erano molto rovinate, forse improponibili, e ce n'è una in cui la famiglia è fotografata a Vienna, abbastanza in distanza nel ring, ma questo non c'è nel libro. Ci sono locomotive di Sant'Andrea, dello scalo, che poi sarebbe diventato Campo Marzio. C'è tutta questa roba di questo mondo che impressiona, uno sguardo dell'anima del fotografo. C'è la copertina che io trovo sensazionale, e spiego perché, di un ragazzino solo, scalzo, che guarda gli adulti che ballano. E questo qui è una fotografia che dopo qualche anno, una ventina d'anni, sarà rifatta, ovviamente non si conoscevano, dal notaio Manlio Malabotta, e sarà pubblicata nella storia della fotografia italiana dell'Einaudi, senza citare l'autore, perché all'epoca non si sapeva che era Manlio Malabotta, ma che era solamente stata pubblicata su Omnibus di Leo Longanesi. Quindi c'è un filum continuo, si trovano richiami, è stata un'esperienza straordinaria. Ecco.
Certamente, e noi continueremo a scavare all'interno di questo archivio ritrovato, sempre grazie a Claudio Ernè. Invece saluteremo Piero Del Bello, ma non prima di averci fatto ricordare gli orari, le date e gli orari di questa mostra.
Allora, la mostra è visitabile come di consueto al piano terra del Palazzo di Via Torino, Civico Museo della Civiltà Istriana prima nel Dalmata, ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 18.30, ingresso libero, sabato e domenica compresi. Durerà fino al 31 di questo mese, il 31 luglio, ma probabilmente avremo modo di fare un prolungamento se continua a esserci un decoroso flusso di visitatori così come in questi primi giorni.
Certamente. Piero, c'è anche la possibilità di ritrovare il libro all'IRCI presso la mostra?
Ovviamente, il catalogo è stato d'accordo con l'editore, è stato messo in mostra, è stato proposto un prezzo inferiore a quello che è il prezzo di copertina, per cui sarà presente in libreria, è a 25 euro.
Grazie mille. Allora, Piero Del Bello, direttore dell'IRCI, buon lavoro anche per le prossime mostre, che sono sempre frequenti nel susseguirsi presso la vostra sede di Via Torino. Grazie ancora, a presto.
Grazie.
Claudia Ernè, noi ci fermiamo per un altro breve momento musicale. Avremo un altro po' di jazz, sempre per seguire questa bella suggestione che ha lasciato Piero Del Bello. Avremo Beat Street Blues, sempre Louis Armstrong and All Stars. A tra poco.
Sempre improvvisazione.
You'll
see pretty browns in beautiful gowns. You see tailor-mades and hand-me-downs. You meet honest men and pickpocket skill. You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in walk, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know. Yes, I'd rather be here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. I'm going to the river, maybe by and by. Yes, I'm going to the river, and there's a reason why. Because the river's wet and Beale Street done gone dry.
Sempre a Sconfinamenti assieme a Claudio Ernè per scoprire questo archivio ritrovato grazie al libro Cherso in posa, un archivio fotografico ritrovato edito dall'IRCI. Claudio Ernè si parlava di scene di vita quotidiana, di personaggi, di persone, di una famiglia che compare all'interno di queste lastre, assieme ovviamente alla Cherso degli anni del primo dopoguerra. Ma la curiosità cresce perché ci piacerebbe sapere chi era questo fotografo. Si scopre alla fine?
No, purtroppo non si scopre perché ha lasciato pochissimi segni.
Sì.
Cioè, pochissimi segni, non ci sono nomi, non ci sono buste in cui queste lastre erano inserite, le scatole, quelle poche che si sono salvate, erano scalcagnate, bagnate dalla pioggia, poi anche sconvolte nella loro parte chimica dal gran calore del sole di Cherso. Sì. Quindi purtroppo i segni non ci sono. E questo sta portando a una nuova visione della fotografia, cioè non ci sono solo i grandi autori,
sì.
Ci sono tantissimi autori interessanti, pieni di sentimenti e di capacità di cui non conosciamo il nome. È come se si trovasse, non so, una volta l'anno un libro come Il Gattopardo, Tommaso di Lampedusa, senza sapere chi l'ha scritto. Ecco, perché purtroppo molti scatti, molte pellicole, vista anche la loro fragilità,
sì,
delle lastre, si perdono, si rompono, vanno a finire, muore il fotografo, cosa fa sta roba qui nell'armadio? Quindi un po' alla volta il segno di un'epoca viene perso e ci sono dei
certo,
tesori incredibili. Non so, mi viene da citare un altro lavoro fatto, stampato e anche fatto una mostra su un fotografo triestino sempre dei primi del Novecento, che ha una freschezza nelle proprie immagini, che ho fatto un libro, l'ho fatto io, chiedo scusa per l'autocitazione, Volti di donna, volti di città. E anche questo signore resta totalmente
ignoto. Misterioso. Invece non misteriosa resta la realtà che fotografava. C'è Cherso, ma Ernè, c'è anche altro, ci sono anche altre città oltre
ma,
a Cherso.
Allora, c'è Trieste, Trieste ripresa sulle rive. Ad esempio c'è una foto incredibile, perché si trovano quasi mai delle foto a colori di quegli,
sì,
anni. C'è una foto della lanterna col mare adiacente, e questa foto della lanterna è stata realizzata con un metodo, lastre autochrome prodotte e messe sul mercato dal 1907 dai fratelli Lumière. Costavano 10 volte una lastra in bianco e nero, e per essere sviluppate come diapositive di grandi dimensioni dovevano rientrare nello stabilimento dei Lumière. E quindi c'è questa lanterna a colori e c'è un ritratto di donna su un terrazzino, probabilmente anche questa fatta a Trieste.
Sì.
E perché è interessante? Perché questo fotografo accoppia due colori, cioè c'è il normale colore del volto, ma mette una pianta verde e una pianta rossa.
Sì.
Il rosso nelle foto a colori è stato un segnale tipico, un marker delle foto del National Geographic. I maglioni rossi erano un segno distintivo di quella grande esperienza fotografica,
sì,
della Società Geografica Americana. E quindi anche in questo caso questo signore si dimostra, come si dice, un po' prima, in anticipo sui tempi.
Certo.
Ecco, si dimostra in anticipo sui tempi rispetto al notaio Malabotta con quella foto,
sì,
si mostra in anticipo sui tempi con la foto di questa donna col colore rosso e verde dei fiori e della pianta, e si dimostra anche in anticipo sui tempi con una foto di due uomini nudi sulla spiaggia, diciamo perlomeno ambigua. Ecco.
Quindi ci sono veramente delle novità, una sperimentazione sia nella tecnica sia nei soggetti di queste fotografie.
Ma non basta, abbiamo trovato una lastra, dico abbiamo perché è stato un lavoro collettivo,
sì,
in cui lo stesso soggetto è ripreso tre volte sulla lastra. È un qualcosa di molto simile a ciò che faceva Anton Giulio Bragaglia, uno dei padri del futurismo, diciamo così. E questa qui è un errore? Cioè tre scatti sulla stessa lastra?
Sì.
Io credo di no.
No.
Potrebbero essere due, invece ce ne sono tre, la stessa persona ritratta in tre modi diversi, in piedi su un camino alla base, ed è una foto secondo me molto interessante. Ecco, quindi c'è questo tentativo anche di sperimentazione,
sì,
nella forma.
Claudio Ernea, abbiamo ancora proprio un paio di minuti prima di doverci purtroppo salutare, ma una domanda sul lavoro che è stato necessario per recuperare le immagini, per salvare anche quanto rischiava di essere ancora irrimediabilmente perduto. Che tipo di operazioni sono state fatte?
L'operazione sono le lastre, sono state quelle intere messe in uno scanner, ricavato un file cercando di rendere meno violento il contrasto con cui erano state scattate, cioè cercando di riportare a una morbidezza dei toni di grigio a cui siamo abituati. Le lastre rotte,
sì,
al contrario, sono state sempre attaccate come fosse un puzzle e scansite poi su quelle che erano le righe del reticolo, nelle rotture è intervenuto uno strumento di Photoshop. Ecco, questo è stato
che poi ha preso due anni, come ci diceva proprio all'inizio del suo intervento.
C'è stato parecchio tempo, perché poi gli occhi si stancano, è un lavoro molto pesante, e questo ha ridato vita a queste lastre, perché poi all'epoca non esistevano strumenti per misurare l'intensità della luce, talune erano sovraesposte, quindi grana grossa come la sabbia, altre erano evanescenti. Io nel libro ho proposto, e per fortuna sia la grafica Cristina Vendramin, sia diciamo il tipografo Roberto De Waldestein, che abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito, sono stati dell'idea di fare un capitolo dedicato alle lastre graffiate e fuori fuoco.
Sì, sì,
quindi... E questo per raccontare come all'epoca potevano essere salvate certe cose che, nonostante Photoshop, sono risultate irrecuperabili.
Certamente. E poi per tutte le altre, ricordiamolo in chiusura di questa puntata, c'è il libro di Claudio Ernè, Kerso in posa, un archivio fotografico ritrovato, c'è la mostra Kerso, un archivio ritrovato, visitabile all'IRCI in via Torino fino al 31 luglio. Siamo in chiusura, Claudio Ernè, noi la ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento.
Altrettanto.
E
grazie per l'ospitalità e a presto. Ci sarà qualcos'altro in arrivo.
Grazie ancora. Prego. Claudio Ernè. Ringraziamo Massimo Gobessi, curatore di Sconfinamenti in chiusura, Assunta Cannata alla regia, Giuliano Pecorari per l'assistenza tecnica. Ricordiamo il podcast alla pagina sede fvg.rai.it. Grazie alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori per essere stati con noi anche oggi. Un nuovo cordiale saluto da Francesco Zardini. Buon proseguimento con Radio Rai.